Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberto Conti alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. Prosegue il viaggio di Alice nel mondo dei libri e oggi approda a Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona giunto alla 18ª edizione. Babel Isole, il tema di quest'anno, che noi cercheremo di esplorare grazie a due autori assai distanti tra loro, anche per generazione, ma entrambi narratori e poeti. L'incontro inaugurale di ieri sera ha visto sul palco Tommaso Soldini, tra le voci più rappresentative oggi della Svizzera italiana, che si è raccontato al pubblico prendendo le mosse da un testo scritto per l'occasione. Ma prima di Soldini ascolteremo Leta Semadeni, attesa domani alle 10 al Teatro Sociale, Gran Premio Svizzero di Letteratura 2023, una delle scrittrici maggiori del nostro paese. Ci ha fatto il regalo di esprimersi in italiano, lei romanciofona, vallader e tedescofona, scusandosi con noi prima di registrare di non riuscire a sviluppare compiutamente nella nostra lingua ragionamenti complessi attorno alla letteratura. Credetemi, il risultato è comunque sorprendente. Fuori da Babel, in conclusione di puntata, ci occuperemo con Massimo Raffaeli di patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie creata dallo scrittore e drammaturgo francese Alfred Jarry, del quale in questo mese di settembre ricorrono i 150 anni della nascita. Ma dalla fine veniamo all'inizio. Proseguono le recensioni di Mirador, la rubrica affidata ad autrici importanti del nuovo panorama letterario di lingua italiana. Oggi la scrittrice italo-uganese Jara Khan ci proporrà la lettura di Restare barbari, i selvaggi all'assalto dell'impero, di Luisa Yousfi, edito da Derive e Approdi. Prima però permetteteci un pensiero per Ottavio Lurati, morto giovedì all'età di 85 anni. Chiassese di nascita, era stato professore di linguistica italiana nell'Università di Basilea e aveva partecipato alla redazione del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. Ci lascia una bibliografia importante, anche divulgativa, soprattutto per la parte dedicata all'onomastica e alla toponomastica. I suoi meriti erano stati riconosciuti dall'Accademia della Crusca, che lo aveva accolto in qualità di corrispondente straniero nel 2016. Non aggiungo altro adesso. Andiamo a incominciare.
Luisa Yousfi scrive: immaginate di essere al loro posto, gli eredi dell'impero, solo per pochi secondi. Tutti i demoni della storia cadrebbero sulle nostre teste in un colpo solo. Figli di nazisti, figli di coloni, figli di schiavisti, figli di genocidi. Sono Jara Khan e quest'oggi vi porterò in un tumultuoso viaggio ai confini di un potente impero, diviso in colonizzati e colonizzatori, in civilizzatori e civilizzati, in poche parole, in europei e in barbari, che in quest'epoca, a differenza delle altre, vogliono rimanere barbari, ribaltando la pena di essere considerati dei selvaggi, in un atto fondativo che comincia con una lunga riflessione poetica e politica. Con il suo titolo spudorato e provocatorio, Restare barbari, selvaggi all'assalto dell'impero, fin dalle prime righe, questo libro, snello e tascabile, appare subito come un saggio vitale e autentico. Così vero da dare l'impressione di aver infranto un antico patto di segretezza tra i colonizzati e i colonizzatori. L'autrice è una giornalista, Luisa Yousfi, è forte di un linguaggio dissacrante che lei stessa definirà ironicamente disdicevole per una donna, arriva a teorizzare la nascita di un nuovo tipo di essere umano, il barbaro, e al contempo il fallimento dell'assimilazionismo francese, che oggi potremmo definire a tutti gli effetti come un esempio efficace e realista di cancel culture. È proprio il fallimento dell'integrazione ad aprire le danze di un libro in cui non si percepisce nemmeno per un momento la paura del fraintendimento e della manipolazione. Yousfi non crede nell'integrazione così come proposta da una società razzista e coloniale come quella francese, e nello spiegarlo non teme mai, nemmeno per un momento, di prestare il fianco alla destra francese, che da sempre utilizza le disfunzionalità dell'integrazione per sostenere il progetto politico di una Francia bianca e scevra dalla presenza dei barbari. In questo libro, invece, con astuzia, un raro genio intellettuale, questa disfunzionalità viene completamente ribaltata in favore di chi ne è parte, con una domanda. Una domanda semplice che aleggerà come uno spettro fino all'ultima pagina. Per quei quasi francesi che affollano dolenti le scandescenti banlieue della capitale, È davvero possibile un'integrazione di successo in quella stessa società classista e razzista che teorizza l'integrazione stessa come un atto di mutilazione dove l'alternativa è prendere o lasciare? Luisa Iusfi, in ogni suo sferzante sermone anticoloniale, attraverso personaggi letterari, musica, hip hop, poeti rinnegati e persino scandali nazionali, parla al lettore francese bianco. Certo, ma lo fa mantenendo lo sguardo fisso su quei figli illegittimi della francofonia, nati da genitori migranti o razzializzati. Sono loro i protagonisti del saggio, quei loro chiamati altri, extracomunitari e immigrati di prima, seconda, terza generazione, che dai confini di quell'ex impero hanno viaggiato da sud a nord, risalendo, come migliaia di salmoni spinti da un istinto primordiale, quelle acque natie che li hanno inventati politicamente, filosoficamente e culturalmente. Iusfi, con questo saggio, rimette al centro il vero valore della scrittura, che sfuggendo alla tendenza di una contemporaneità sempre più abituata a ricevere soluzioni assertive messe per iscritto, ci offre finalmente il dubbio. È una voragine da riempire con tutte le nostre domande. Mirador.
Mes nom es Leta Semadani, en apasanta mi infanzia e mia gioventina a scuola in Engiadina Bassa. Mia lingua materna es Romansch, Valadar. Aber mittlerweile fühle ich mich auch in der deutschen Sprache zu Hause. Ich bin Schriftstellerin. Schreiben ist in erster Linie ein Handwerk. Aber für mich ist es noch etwas mehr. Schreiben, das sind Suchbewegungen. Das sind Versuche, das Leben einzufangen, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und Versuche, das Leben zu verstehen.
Leta Semadani è tra gli ospiti di Babel 2023, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona. Babel isole, isole geografiche, isole linguistiche, isole metaforiche. Quest'anno Leta Semadani è stata insignita del Gran Premio Svizzero di Letteratura, il maggiore sul piano nazionale. Il giusto riconoscimento per una carriera per certi versi unica. E non soltanto perché scrive sia in romancio Vallader sia in tedesco e regolarmente autotraducendosi o dal romancio o dal tedesco. È considerata dalla critica fra i poeti e gli scrittori svizzeri più importanti. Leta Semadeni è nata a Scuol, in Bassa Engadina, nel 1944. Ha studiato all'Università di Zurigo, ha soggiornato a Perugia, sull'isola d'Elba, a New York, Berlino, Parigi e a Quito, in Ecuador. Per molti anni ha lavorato come insegnante a Zurigo e a Zuoz e dal 2005 si dedica unicamente alla letteratura. Vive a Lavin, a pochi chilometri dal bosco di Tamangur, che ha dato il titolo al suo tardivo e acclamato esordio in prosa del 2015, premio svizzero di letteratura l'anno seguente. È stato tradotto da Casagrande nel 2017. Sempre nel 2017 le è stato conferito il premio Grigionese per la cultura, seguito nel 2020 dal premio Josef Guggenmos per le poesie di Tulpen Tulipanas, dedicate all'infanzia. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo romanzo, Amour Grosser Fluss, Amour Grande Fiume, che nella Svizzera tedesca è rimasto per mesi nella classifica dei bestseller. Fondamentale però la sua produzione poetica, su cui spicca il pluripremiato In mia vita da Wolp, In meinem Leben als Fuchs, Nella mia vita di Volpe, del 2010. Ne hanno dato una parziale traduzione in italiano Pierre Lepori e Anna Ruchat nel volume Disaccordati accordi, quattro poeti svizzeri contemporanei, uscito nel 2015. Leta Semadeni, grazie di essere oggi con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a te Massimo per l'invito.
Quest'anno Leta Semadeni le è stato conferito il Gran Premio Svizzero di Letteratura, il maggiore riconoscimento nazionale. Se lo aspettava o è stata una sorpresa?
Ma è stata una sorpresa grandissima, direi, quasi un piccolo terremoto, perché in fondo non ho avuto proprio un grande eco per molto tempo, non ho avuto proprio un grande sostegno per il mio lavoro, così non sono proprio stata viziata all'inizio quando ho incominciato a scrivere poesie.
Quindi che valore assume questo riconoscimento, che è davvero il maggiore riconoscimento letterario svizzero?
Mi riempie di un sentimento di gratitudine, soprattutto verso i miei genitori, però anche verso tutta quella gente che mi ha accompagnato durante tutti questi anni. Quello è il sentimento maggiore che ho avuto in quel momento quando mi hanno detto che ho vinto questo premio.
Sono sentimenti importanti, non c'è dubbio. Lei, Leta Semadeni, non ha scritto molto. Si potrebbe aggiungere a tutto vantaggio della qualità. La scheda biografica che le dedica Viceversa Letteratura ci dice che il suo primo libro di poesie è Chamin del 1982. Poi bisogna aspettare il 2001 per le poesie di Monologue per Anastasia e il 2006 per Poesias da Chadafeu, Küchengedichte, poesie in cucina, potremmo tradurre così. Del 2007 è Tigrin, poi arriva lo splendido In mia vita da Wolp. Ora, nell'82 non era più una ragazza e dall'82 al 2001 passano quasi 20 anni. C'è da immaginare però che lei abbia sempre scritto.
Sì, ho sempre scritto, però non ho scritto molto. Cioè, è del poco che ho scritto, ho cancellato, diciamo, la metà o più della metà. Perché all'inizio volevo, in fondo, quando ho incominciato a scrivere, non volevo mai scrivere poesie, volevo sempre scrivere un grande romanzo da, diciamo, 1000 pagine. E ho incominciato con 2-3 pagine e poi ho cancellato 2 pagine e cancellato ancora di più, fino che restava una poesia. Così ho incominciato a scrivere.
È davvero una storia divertente, perché per chi la conosce e per chi la legge o l'ha letta non si può fare a meno di pensare a Leta Semadeni come poeta, come poetessa. È arrivata al romanzo, ci è arrivata piuttosto tardi, nel 2015 esce Tamangur, un romanzo che non ha 1000 pagine, ne ha nell'edizione tedesca 143, quindi tra il desiderio di scrivere il romanzo di 1000 pagine e Tamangur c'è una differenza. Come...
Ma non è del... Mi scusi,
prego.
Non è del tutto vero, perché quelle 143 pagine deve immaginare che ho scritto forse 600 pagine e ho cancellato fino a che sono restate ancora 140.
È molto interessante quello che ci sta raccontando, perché ci permette poi di capire il suo modo di lavorare e di scrivere, perché arriveremo alla sua scrittura, che è una scrittura davvero unica, essenziale, e forse anche va all'essenza della vita e del senso della vita e magari anche del senso della letteratura. Lei è ospite di Babel Isole quest'anno.
Sì.
Lei ha detto che non è mai stata riconosciuta molto prima di ricevere questo Gran Premio Svizzero di letteratura, però bisogna dire che dagli anni 2000 qualche riconoscimento importante l'ha fortunatamente ottenuto. Si è mai considerata lei un'isola dal punto di vista letterario?
Direi di sì. L'isola è un simbolo da una parte per la solitudine, però l'isola è anche molto aperta. Su tutti i lati, l'isola può andare in giro, l'isola può ricevere visite. Sono queste due cose importanti dell'isola. Da una parte la solitudine e dall'altra parte la possibilità di contattare ognuno. Io mi sono sentita un po' e mi sento ancora un po' come un'isola in questo senso, non solo come scrittore, però direi anche come essere umano. Siamo tutti isole, direi. E qui mi viene in mente quella piccolissima poesia di Quasimodo. Posso recitarla?
Con grande piacere.
Allora, ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Sono quattro righe e dicono tutto. Anche questo vuole dire che siamo tutti isole.
In qualche modo sì. Quasimodo l'ha usato per aprire l'ultimo dei suoi libri, Amour Grosser Fluss. Si sente un'isola anche sul piano linguistico.
Ma adesso non più, perché i due romanzi ho scritto in tedesco. Il tedesco non fa parte delle grandi lingue, però è un po' più grande, più vasto del romancio. E così non mi sento più proprio isolata.
D'altronde la lingua tedesca è una lingua che ha dato grande letteratura nella storia.
Sì, è una lingua di cui mi sono innamorata follemente già durante il ginnasio, quando non sapevo ancora molto bene il tedesco. Però ho avuto una professoressa che mi ha proprio mostrato la bellezza della letteratura e della lingua tedesca.
Questo l'ha messa in difficoltà rispetto alla sua lingua materna, che è il romancio Vallader. Stiamo vivendo anni, ormai da tempo purtroppo, in cui si parla di difesa del romancio come pluralità di lingue a rischio di scomparsa, di estinzione. Come vive questo rapporto tra la sua passione per la lingua e la scrittura, la letteratura tedesca, e la necessità di difendere la sua lingua materna anche sul piano letterario?
Ma io non sento questa responsabilità, non è la mia responsabilità. Il romancio per me è la mia madrelingua. Certo, mi sta a cuore, mi è molto vicina, però dopo tanti anni di parlare il tedesco, di leggere tutta la letteratura tedesca, il tedesco è diventata anche la mia lingua. E io non sento la responsabilità per il mantenimento del romancio. Non posso cambiare il suo cammino.
vita da volp. In mia vita da volp tereu tuot, e tuot tereu da fatta la llum da morder, il sulai mia faccia senza una macla. Eu nu saveiva mis nom, dere bella sein per ma, in gio ce la patta tocca il sul. In mia vita da volp dere fom e freidura, dere giù e marusla in til flum, e l'ultimo dur un muossa via su mes viadi tras il got. Eu liceiva il fol dal smunz, e crodet senza tema d'andet ent il felc.
L'età semadeni sono questioni evidentemente delicate, ma sono anche questioni che riguardano le singole persone, le vite singole delle singole persone. Veniamo allora alla sua letteratura, che è la letteratura di l'età semadeni. Le sue poesie e i suoi romanzi sono abitati da temi ricorrenti: l'infanzia, la vecchiaia, gli animali, la natura, il viaggio, la memoria. Come mai l'infanzia e la vecchiaia sono così presenti nei suoi libri? Posso ricordare al nostro pubblico che in Tamangur le protagoniste sono una bambina e sua nonna.
Sì, è vero. L'anno prossimo potrò festeggiare il mio 80esimo, cioè sono una vecchia. E quando uno è vecchio, l'infanzia diventa ancora più importante di quello che è sempre stato. Però l'infanzia diventa più vivace, più presente. La vecchiaia, che uno deve, se vuole o non vuole, vivere. Sì, è chiaro che questi sono temi che mi interessano.
Però non c'è, trovo io, leggendo i suoi testi, una prospettiva nostalgica. I suoi testi sono comunque essenziali.
No, non è una nostalgia, è piuttosto un piacere o una... Non è nostalgia, no, questo no. Io vivo molto, molto volentieri adesso. Credo che per una donna la vita adesso è molto più facile, più bella di anni fa, quando sono cresciuta. Allora non è nostalgia, però è la bellezza anche dell'infanzia che mi affascina. Ho avuto dei genitori che ci hanno lasciato grandire in una grande libertà, sempre fuori casa, nella natura, con gli animali. Ho avuto proprio un'infanzia, direi, paradisiaca. Era un paradiso. Per questo io non sento nostalgia, se no un grande piacere anche di raccontare dell'infanzia. Però quello che scrivo non è biografico. C'è una parte biografica, chiaro, perché uno può scrivere solo di cose che conosce o che può immaginarsi. Così ogni cosa che uno scrive è autobiografico, direi io.
Lei ha viaggiato molto nella vita, ha parlato della bellezza dell'infanzia, del suo modo di raccontarla nei suoi libri, di ricordarla probabilmente anche sul piano personale. I viaggi, i grandi viaggi, appartengono anche ai suoi libri. Il suo ultimo romanzo, che è proprio il libro che si apre con la citazione da Salvatore Quasimodo, Amour Grosser Fluss, parla di Amour, il fiume dell'Estremo Oriente, uno dei maggiori del mondo. Amour che fa rima con Tamangur. In fondo c'è il viaggio, ci sono le radici, c'è la bellezza dei luoghi dove è cresciuta, c'è la bellezza della natura che viene celebrata in qualche modo.
Sì, è quello che mi dicono i lettori e le lettrici. Però se uno mi chiede sei interessata alla natura, io dico sempre di no. Perché la natura che qui in Engadina è proprio molto molto bella, lo vedo, lo riconosco, però da bambino uno non realizza che è bella, è lì come la nonna e il nonno, è qualcosa di naturale, qualcosa di ogni giorno, non ha un valore speciale come oggi. E per quello io non mi sono mai interessata per la natura fa parte di me, così direi.
Lo stesso vale per gli animali?
E per gli animali anche. Adesso ho un gatto, come tutte le donne vecchie. ho un gatto, però in genere non mi sono mai interessata proprio agli animali. Facevano parte della mia vita. Quando ero piccola, sono cresciuta a scuola, vicino dalla villa dove vivo oggi. Sì.
E quindi la volpe?
La volpe è un animale speciale. Fa parte di... questa parola non conosco in italiano. Di una storia che si racconta sempre qui. O si raccontava. Si raccontava di una donna che ho conosciuto, una vecchia donna. Si diceva che è una hexe.
Una strega.
Una strega. Si diceva che era una strega e che aveva il potere di trasformarsi in volpe quando a lei non piaceva più la sua vita di moglie, di donna. Allora poteva trasformarsi in volpe e andava in giro attraverso i boschi qui e faceva quello che le piaceva. Per questo la volpe ha un significato un po' speciale. E se vedo una volpe, qualche volta si vede qui una volpe, durante la notte soprattutto, e mi fa un grande piacere. E sono sicura che mi porta fortuna.
D'altronde quello che ci sta raccontando ci porta anche alla dimensione un po' fiabesca di certi suoi testi, perché l'elemento fiabesco è importante e lei stessa ha scritto dei testi per bambini.
Sì, però sono piuttosto poesie, piccole poesie, ma il fiabesco credo che quello è un'eredità di mio nonno, che sapeva raccontare delle storie che lui inventava. Quando uno andava a visitare il nonno, lui cominciava subito a raccontare delle storie. Era fenomenale. E per questo, non so, forse questo ha un'influenza sulla mia scrittura, ha avuto un'influenza sulla mia scrittura.
Fra i temi che segnano la sua scrittura c'è anche l'amore. Un amore che viene affrontato da prospettive diverse, può essere la prospettiva dei bambini, la prospettiva degli adulti, degli anziani, può essere la storia di un amore importante, dell'amore più importante della vita. È importante davvero l'amore nella sua letteratura?
Ma io credo che l'amore è proprio non solo importante per me nei miei romanzi, se no è la sola cosa che interessa in fondo, è la cosa che interessa a ogni essere umano. Senza amore non possiamo vivere, è proprio la condizione della nostra vita, penso.
Scrivere poesie. Ogni parola, non scelta, urla. Ogni parola, rifiutata, urla. Ogni parola che rimane, chiama. Quelle non scelte, quelle rifiutate. E tutte le parole hanno lo stesso peso.
Leta Semadeni, Torniamo alla scelta di scrivere poesie. Lei ha esordito come poetessa, ha scritto delle raccolte di poesia fino a questo autentico gioiello che è In mia vita da Wolf, in meinem Leben als Fuchs. Lei ci ha raccontato, un po' cogliendoci di sorpresa, del suo desiderio iniziale di scrivere questo grande romanzo di 1000 pagine. Però colpisce il fatto che comunque anche la sua prosa è fatta di frasi brevi, di capitoli brevi, è attraversata da un respiro poetico. A questo punto della sua vita, lei si sente più vicina alla forma poesia o alla forma narrativa?
In questo momento proprio alla forma narrativa. La prosa che adesso ho, come si dice in tedesco, si dice «Ich habe Blut geleckt», o leccato,
sì, il sangue, sì. Una bella espressione.
E mi fa un piacere enorme adesso che ho trovato proprio la strada per fare quello che volevo sempre fare, e raccontare. E quello va meglio nella prosa che nella poesia. Però penso che il mio stile, che è così corto, così concentrato, quello credo è qualcosa che è immanente nella persona. Io penso che non è una cosa che puoi scegliere. O sei la persona come un Marquez che sa raccontare in modo barocco e descrivere tutti i dettagli, o sei del mio tipo che preferisce raccontare in modo molto concentrato. Credo che non si può proprio scegliere questo. E poi gli spazi bianchi che ci sono nel mio stile di scrivere sono molto importanti per me, anche quando leggo altre cose. Non mi piace quando mi servono proprio tutto. Mi piacciono gli spazi bianchi, che lasciano spazio alla fantasia, all'immaginazione.
Anche al mistero.
Al mistero anche. E che lasciano la libertà ai lettori anche di leggere, ognuno può leggere il suo libro.
Io direi che oltre all'uso essenziale della parola, un uso essenziale e sapiente, e l'uso essenziale e sapiente del silenzio, c'è anche qualcosa che porta all'allusione, certamente al mistero, certamente alla libertà di interpretare individualmente quanto si sta leggendo. C'è un'impressione, almeno questa è la mia impressione, che con questo stile, con questo modo di raccontare, si va verso una dimensione che potrebbe essere anche la dimensione del mito. Non so se lei è d'accordo con questa interpretazione.
Ma perché no? Perché no? Sì. Forse, non so se capisco proprio la parola mito. Il mito ha anche a che fare col mistero, no? Sì, mi piace quello che dice lei.
Io ho l'impressione che la natura rivesta un ruolo fondamentale, è un ruolo che va al di là di quello che noi possiamo comprendere, noi esseri umani possiamo comprendere. Anche qui potrei vederci un elemento mitologico, ed è forse uno degli elementi che affascinano maggiormente della sua poesia, ma anche della sua prosa. Detto questo, lei parlava dei silenzi, degli spazi bianchi, delle parole semplici, dell'essenzialità della sua scrittura. Beh, tutto questo ci porta alla questione del ritmo. Il ritmo è fondamentale nella sua scrittura.
Sì, però non è cercato. Credo che è qualcosa che fa parte di me. Io non lavoro molto sul ritmo. Lo sento piuttosto. Non è un lavoro che faccio coscientemente. Però credo di avere un sentimento abbastanza buono per il ritmo. Mi piace anche la musica, ho ricominciato a suonare il piano, sono molto collegata col mondo della musica.
nella mia vita di volpe. Nella mia vita di volpe ero tutto e tutto. Ero addirittura la luce da mordere, il sole del mio volto immacolato. Non sapevo, il mio nome era solo e costantemente là, dove la zampa tocca la terra. Nella mia vita di volpe ero la fame e il gelo. Ero gioco e ricciolo nel fiume. E l'ultimo odore, un segnale sulla mia strada attraverso il bosco. Io leccavo la pelliccia delle colline e caddi improvvisamente nelle felci.
Noi non conosciamo bene né il romancio, purtroppo, né il romancio Wallader, né il tedesco al punto da capire se nel suo tedesco è presente del Wallader e se nel Wallader è presente del tedesco.
Ma qui mi viene in mente una piccola cosa che devo raccontare. Una volta ho avuto una lettura, credo che era in Ticino, però era una lettura in tedesco. Io ho letto di Tamangur, parte di Tamangur, e dopo la lettura è venuta una signora e mi ha detto sì, che le era piaciuto abbastanza questa lettura in tedesco, però che lei aveva letto Tamangur in romancio. Allora io ho detto, ma signora, non esiste una versione romancia. E lei mi dice, ma sì, io l'ho letto in romancio. Allora lei aveva letto il mio romanzo Tamangur in tedesco, non esiste una versione romancia, era però proprio sicurissima di aver letto il libro in romancio. E questo mi dice che l'energia, o diciamo il subtesto, non so come si direbbe in italiano.
Il sottotesto.
Il sottotesto è romancio, perché lei era così convinta di aver letto tutto in romancio. Allora credo che la mia madrelingua è sempre presente nel mio tedesco. E mi sembra molto interessante questo incontro con la signora.
Grazie mille, Leta Semadeni, di essere stata con noi.
Io ringrazio molto per l'invito e arrivederci.
È stato un piacere. Leta Semadeni, Gran Premio Svizzero di Letteratura 2023, che sarà ospite di Babel domani alle 10 nel Teatro Sociale di Bellinzona, con Alveni Järvig e Francesco Ottonello in dialogo con Franco Buffoni. Un viaggio nella poesia tra Wallader, gaelico irlandese e sardo attraverso tre diverse generazioni. Un appuntamento da non perdere. Aggiungo che le letture poetiche erano di Moira Albertalli, le traduzioni di Mirella Carbone e di Dubravko Pušek. Tommaso Soldini, che ha aperto l'edizione 2023 di Babel, il festival bellinzonese di letteratura e traduzione, 18° anno. Nell'antico convento delle Agostiniane di Montecarasso, il poeta e narratore ticinese, in dialogo con lo studioso e saggista, anch'egli ticinese, Ariele Morinini, si è raccontato sulla scorta di un testo scritto appositamente per Babel, di cui ha dato pubblica lettura. Un testo pensato per Babel Isole, il tema portante di questa edizione, scelto dal direttore artistico Matteo Campagnoli, e intitolato L'isola del giorno dopo. un testo che già porta nel titolo il piacere del gioco e del divertimento più ancora che della provocazione. L'Isola del giorno prima è il terzo romanzo di Umberto Eco. Tutti tratti distintivi del mondo poetico di Tommaso Soldini, e intendo naturalmente il gioco, il divertimento e anche la provocazione. Ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno a te Massimo e agli ascoltatori.
Tommaso Soldini è nato a Lugano nel 1976, si è laureato in lettere all'Università di Friburgo, ha pubblicato diversi libri. Ha esordito nel 2004 con le poesie di Ribelle di Nemico Privo, alla Chiarafonte, del 2009 sono i racconti di L'animale guida, Casa Grande, ancora poesie nel 2011, Lato East, Sottoscala, nel 2013 il primo romanzo, Uno per uno, Casa Grande. Seguono la favola per bambini, La vera storia della Scarlattina, 2014, con le illustrazioni di Regina Chioco, Cascio editore, e il suo secondo romanzo, L'inguaribile, del 2020, Marcos i Marcos. Ha partecipato ai volumi collettivi Negli immediati dintorni, 2015, e Discorsi sulla neutralità, 2019, entrambi editi da Casa Grande. Importante l'esperienza della rivista Ground Zero, di cui è stato cofondatore, insegna nella scuola cantonale di commercio di Bellinzona, la città dove vive, e ospite fisso di Cliché, il settimanale culturale della nostra TV. Tommaso Soldini, per ragioni di tempo non possiamo leggere il racconto che ha scritto per Babel Isole. Possiamo però incuriosire il nostro pubblico che non era presente ieri alla serata di apertura del festival a Monte Carasso. L'isola del giorno dopo ci catapulta in un luogo quantomeno straordinario, l'isola dei Nobel mancati, dei Nobel per la letteratura mancati. E il protagonista principale è David Foster Wallace, lo scrittore statunitense considerato tra i più influenti e innovativi della sua generazione, suo è Infinite Jest, nato nel 1962 e morto suicida nel 2008. Le va di introdurci in poche parole il suo racconto?
Volentieri. Quindi L'isola del giorno dopo è appunto un gioco, come dicevi tu, echiano, no? È un eco è un eco di un eco, si potrebbe dire, proprio perché vuole introdurre anche il discorso della letteratura che non può prescindere dal confronto con l'altra letteratura, cioè quella che viene prima. Io sono stato contattato da Matteo Campagnoli, in particolare da Babel, si potrebbe dire, per scrivere questo racconto inedito che avesse Isola come suo tema caro. E all'inizio mi avevano detto che, insomma, mi era uscita questa frase che poi hanno recuperato nelle varie locandine, che abito nell'unica isola senza il mare, cioè la Svizzera. E la mia idea era proprio quella di lavorare un po' sul concetto di isola intesa come luogo che è separato dal resto del mondo, che la separazione assoluta è impossibile, come ben sappiamo, però che fosse un luogo altro all'interno di un universo più ampio. E quindi, lavorando su questo concetto, sono stato salvato da altra letteratura, come spesso capita, no? Come dire che la fantasia non si può dire se esista, ma di sicuro esistono le letture che uno ha nella mente. E mi è venuta in mente, così come un'illuminazione, quell'operetta morale sensazionale di Leopardi, La scommessa di Prometeo, durante la quale c'è appunto un viaggio di queste divinità nel mondo dell'aldiquà alla ricerca della superiorità dell'essere umano su tutte le altre invenzioni divine. Adesso la faccio breve, però è un racconto strepitoso che dimostra abbastanza in fretta quanto l'essere umano sia imperfetto. Diciamo che il confronto con Leopardi mi ha fatto capire che appunto l'isola non è per forza un luogo fisico, geografico, ma è soprattutto un modo di percepire le cose. E quindi mi è venuto in mente che questo gioco tra al di qua e al di là che ritrovavo in Leopardi mi potesse aiutare ad affrontare il tema proposto da Babel. In questo caso, anche grazie alla vicina scomparsa di grandissimi autori, da McCarthy a Kundera, eccetera, la mia mente ha fatto il click, no? E si è detto, chissà se esiste davvero l'isola dei Nobel mancati, cioè l'isola di tutti quegli scrittori che abbiamo amato e che non hanno ricevuto il premio Nobel, come se il premio Nobel contasse qualcosa per definire la qualità di un autore. Ecco.
Non è così, lo sappiamo bene. Le va di leggerci l'attacco?
Volentieri. Quando David Foster Wallace giunse là dove stavano i Nobel per la letteratura mancati, erano in pochi a conoscerlo. E a dire la verità, gli parve che non fossero molto interessati a capire chi fosse. Qualcuno gli disse persino di lasciar subito perdere, che sì, bravo, era stato un grande scrittore, uno di quelli che avrebbe meritato di più, d'accordo, aveva avuto ragione. I premi letterari sono una mafia, adesso ne aveva le prove. Di letteratura qui, però, non si parla. Non sarebbe stato difficile capirne la ragione. L'ufficio dell'accettazione si trovava in una cascina stile casolare nella campagna senese con piscina, grill, carne chianina e tutto. Una signorina con gli occhi viola e la lunga zazzera di seta lo accolse e gli diede le informazioni fondamentali. «Buongiorno, David», gli disse in tono Madonna versione Beato Angelico. «Benvenuto nell'isola dei Nobel Mancati, sezione letteratura. La prego di non interrompere, perché quello che sto per dire è tutto ciò che le sarà dato sapere». Lui annuì, spaventato come uno che ha appena visto il materialismo sbriciolarsi a colpi di Excalibur. Tese i muscoli della fronte per allargare il campo visivo e si chiese come mai l'uomo pensa che guardando meglio sente di più.
Grazie mille Tommaso Soldini di questa lettura. Nella sua brevità, L'isola del giorno dopo, questo racconto è ricco di colpi di scena per apparizioni e per invenzioni narrative. Il racconto, lo ha già spiegato lei, è un omaggio alla letteratura. Alla letteratura che ha fatto e che fa letteratura.
È proprio andata così, vale a dire, come già mi è capitato nell'Inguaribile, l'uso della letteratura, dei riferimenti letterari, mi risulta quasi necessario per giocare in primo luogo, no? Perché mi sembra che comunque l'idea del classico da rispettare sia una cosa da dissacrare assolutamente, ma a patto che porti significati ulteriori. Quindi la ricerca è proprio quella, riuscire a usare la storia della letteratura, le mie letture fondamentalmente, le cose che ho amato, in modo creativo, giocoso e non vacuo, ecco.
L'impressione, forse è più di un'impressione, è che la letteratura va intesa o la intende come un'isola forse inaccessibile ai più, ma sicuramente da scoprire, un'isola che c'è.
Sì, è chiaro che scrivere questo racconto mi ha condannato anche a pormi delle domande che non necessariamente avevo voglia di pormi, come questa, cioè la letteratura ha ancora senso, no? È una domanda eterna. E per certi versi, ma anche molto concreta, vale a dire, noi viviamo, io lo percepisco quotidianamente, è un mio problema quotidiano a scuola, siamo confrontati con persone che non svolgono più l'immediato collegamento tra sapere e lettura. Ecco, mi rendo conto che uno dei miei compiti ormai a scuola è proprio quello di introdurre già solo il concetto, no? Già solo l'accostamento, non può esistere sapere senza lettura per certi versi, non è cambiato niente da questo profilo, da Platone via, si potrebbe quasi dire. E quindi una volta accettato questo, una volta accettata la lettura e la letteratura come attività ancora fondamentale per la riflessione del nostro essere, per la lettura e rilettura del nostro presente, ecco che ci si può porre la domanda: ma la letteratura è ancora in grado di dire qualche cosa? Questo racconto io l'ho vissuto come un, tutto sommato, ho scoperto di crederci ancora. Ecco, ho scoperto che io ci credo ancora. E la scelta già solo di David Foster Wallace è significativa in questo senso. Come hai detto, è uno che si è tolta la vita e mi ricordo che mi aveva proprio colpito moltissimo, perché io lo stavo già leggendo e lo stimavo moltissimo. È impressionante come non abbia mai vissuto quel gesto come un gesto contrario alla letteratura, ma semmai contrario alla vita. Come a dire che la letteratura non ti salva la vita, ma riesce ad assegnare senso, perché io riesco a trovare senso nella lettura di ciò che Wallace ha fatto. È un cortocircuito vertiginoso.
La letteratura non equivale alla vita.
Assolutamente.
Nel suo racconto ci sono altri autori importanti, siamo nell'isola dei premi Nobel mancati. Ce ne sono uno stuolo non indifferente, ci sono nomi altisonanti. Tutti scrittori che avrebbero probabilmente meritato il vero Nobel, il Nobel Nobel. Vi compare anche Italo Calvino, del quale fra un mese ricorreranno i 100 anni della nascita. Benché Lei non gli negherebbe il Nobel. Calvino non è fra i suoi modelli, lo si intuisce anche fra le righe del racconto che ha presentato a Babel. Lo si intuisce anche dalla sua produzione in generale, che Calvino non è il suo modello. Però Ariosto sì che è un suo modello per certi versi, e lo fu anche di Calvino. E il discorso sull'Ariosto si potrebbe estendere a Borges, anch'egli presente nel racconto e fra i modelli di Calvino. Allora, dove non vi incontrate? Dove lei non si riconosce nella letteratura di Calvino, che fa letteratura letteratura?
E questo glielo riconosco, perché infatti lo metto. Quindi, diciamo, Calvino anche qui è stato un atto di umiltà, tutto sommato, no? Di verità che precede il gusto. Perché io di Calvino ho amato moltissimo Il sentiero dei nidi di ragno, che è per me uno spaccato di realismo magico, quindi di magia nella letteratura italiana, ed è ciò che mi lega comunque a Calvino per sempre, oltre alle lezioni americane per altre ragioni. Però sono parte di quella generazione che si è sorbita Marcovaldo alla scuola elementare e media e Palomar al liceo, cioè che ha dovuto fare i conti con il Calvino architetto per ogni stagione, per cui alla lunga io ci ho visto più l'architetto dello scrittore scrittore. Questo non vuol dire che non lo sia al di là del mio gusto, e sono costretto a riconoscerlo, ma non diciamolo a nessuno.
D'altronde questa è la critica maggiore che gli viene mossa a quasi 40 anni dalla morte. Torniamo al suo racconto e alla sua vita di scrittore, Tommaso Soldini. Come il protagonista del suo racconto, L'isola del giorno dopo, David Foster Wallace, nei suoi libri, che siano di narrativa e di poesia, lei ha sempre cercato di sperimentare, ciò che ha fatto anche David Foster Wallace. Quantomeno lei ha cercato di portare oltre i suoi propri limiti di scrittore, o meglio, quelli che potrebbe lei vivere come limiti e quelli che un suo lettore potrebbe individuare come tali, a costo di rischiare anche molto, tant'è che i suoi romanzi, per esempio, lasciamo da parte i racconti e le poesie, non sono stati accolti da un consenso unanime, e ricordo Uno per uno e L'inguaribile. Anche questo è un modo di affrontare la letteratura.
Ahimè, ahimè, è chiaro che se uno ha questa idea, che lei ha appena espresso benissimo, di letteratura intesa come mezzo per superare i limiti, no? Al di là del fatto che siano miei o no, ma ricollegandomi anche a quello che dicevo prima, il tentativo di raccontare il reale fatto in modo stanziale è difficile, quindi il rischio è necessario da qualche parte, e forse la prima grande avventura che uno scrittore fa è proprio varcare i limiti oceanici del sé, ed è all'interno di questa capacità di cogliere il reale che si gioca moltissimo di quello che poi arriva sulla pagina. Io penso di sì, che sia almeno per me fondamentale cercare l'onestà della scrittura, che implica per forza uno scavo. Quello che arriva sulla pagina deve essere stato in grado di muovere già me, altrimenti non lo riterrei valido per la pagina e per la pubblicazione. Dopodiché questo comporta che non sei rassicurante per tutti.
Forse neanche per se stessi.
E quello, diciamo che è parte, è la ragione per cui io non scrivo così tanto. Perché la sofferenza che la scrittura comporta mi costa, e quindi io non sempre riesco ad avere la forza per stare davvero nudo davanti alla pagina bianca.
D'altro canto, mi sbaglierò, non mi viene in mente alcun altro narratore della sua generazione nella Svizzera italiana, lo ricordo, lei è del 1976, che si sia cimentato, perlomeno con la forma romanzo, non temendo il confronto con i maestri di questo genere narrativo. Sul versante svizzero penso a Frisch e a Dürrenmatt. Forse Una mosca bianca, forse Un'isola, un Robinson Crusoe senza ancora un venerdì.
Beh, però tutto sommato questo è anche un complimento. Voglio dire, io insegno, e insegnando mi rendo conto che 150 anni di storia uno li fa fuori in una frase, no? Perciò diciamo così che anche le sofferenze che la letteratura genera in chi la fa sono sofferenze che poi saranno falcidiate e spazzate via dal tempo, per cui secondo me quello che io devo fare è davvero riuscire a credere profondamente nella parola che finisce sulla pagina. Il resto verrà dimenticato come sarà dimenticato, come saranno dimenticate le ossa, la carne dei nostri corpi.
Ma si riconosce in questo stato di isolamento, se non altro?
Mi riconosco, sì, in uno stato di isolamento che è molto visibile qui nel territorio in cui viviamo, ma forse meno che altrove. Vale a dire, se uno vive a Como, secondo me soffre di più. Perché se non altro il Canton Ticino ha lo statuto di isola che fa finta di essere un mondo a sé stante e per cui di scrittori tutto sommato ce n'è e ci si conosce e si scambiano anche delle idee di tanto in tanto. Mentre in una qualsiasi regione italiana che magari ha lo stesso numero di persone che amano la letteratura si trovano meno, ma soprattutto la letteratura nel mondo non ha più l'autorevolezza che le è stata riconosciuta per secoli. Cioè oggi è più facile che si ponga una domanda di senso a un calciatore che a uno scrittore, quasi quasi, e già a partire dai media, già voglio dire la rete culturale della Svizzera italiana sembra essere non solo parte del servizio pubblico ma anche il luogo in cui far confluire tutta la cultura in modo tale che le altre stazioni possano non farla, che è assurdo. Perché o è la fucina di un pensiero culturale che pervade il resto, oppure è un'isola che somiglia sempre di più a un contenitore per rifiuti. E questo sarebbe molto grave.
Da questa prospettiva, quindi, non ha molto senso ragionare in termini di generazione. Cioè non avrebbe nemmeno molto senso forse tracciare un profilo letterario generazionale della letteratura della Svizzera italiana, visto che si tratta di un'isola tutto sommato neppure infelice.
Ma diciamo, i nomi che hai fatto prima, Frisch, Dürrenmatt, nella mia esperienza personale c'è Fabio Pusterla ovviamente, sono nomi che hanno una doppia valenza per me e io mi sento comunque erede di quella prospettiva lì. Cioè sono persone che hanno cercato di scrivere buoni libri come prima cosa, ma che hanno anche sentito l'esigenza di dire ciò che stava accadendo. Questo per me è il compito dello scrittore che si riconosce così, eh? Poi non tutti gli scrittori lo devono fare, però è il tipo di presenza che io sento mia e sento necessaria, anche a volte al di là della voglia concreta, no? Perché uno se ne starebbe anche nel suo studio tranquillo, però ci sono dei momenti in cui è necessario dire. La differenza fondamentale tra Frisch, Dürrenmatt e gli ultimi anni è proprio nel grado di attenzione che il mondo ti riconosce, quindi è diventato più difficile riuscire a smuovere le cose a partire da quella prospettiva lì, perché la fiducia che il mondo ha nella letteratura è diversa. Poi chi legge ha la stessa fiducia di allora, no? Non è cambiato niente in chi c'è in quel mondo, ma c'è meno attenzione.
Dalla sua personale prospettiva, come valuta lo stato di salute della letteratura nazionale, non soltanto della Svizzera italiana in questo momento?
Ma appunto, io cerco di leggere il più possibile anche della letteratura nazionale, se così si può dire, perché posto che esista, no? La letteratura svizzera, cioè esiste una letteratura prodotta in Svizzera, ma è difficilissimo pensare che esista una letteratura svizzera e per fortuna ad oggi abbiamo per esempio una pubblicazione che è Viceversa Letteratura, che cerca di fare il punto su ciò che accade, è una pubblicazione secondo me molto preziosa, che infatti sta per essere distrutta e abbandonata. No? Quindi è proprio notizia degli ultimi mesi che l'ufficio federale non ha più intenzione di finanziarla. Questo secondo me è interessantissimo come tema, cioè vale a dire che la letteratura la frequentiamo, riconosciamo subito la bellezza di quel prodotto, ma chi dovrebbe in qualche modo fidarsi, no, di questa prospettiva e dell'idea che la nazione possa esistere al di là della squadra di calcio e dei prestiti bancari o del concetto di neutralità ballerino di questi anni? Queste persone non si fidano più e quindi tolgono sussidi. Questo indebolisce le radici stesse del paese.
Non c'è dubbio, e d'altronde di questo argomento ne abbiamo parlato con Ruth Gantert, che è la responsabile editoriale di Viceversa, Viceversa Letteratura, proprio in seguito alla decisione dell'Ufficio Federale della Cultura di non sovvenzionare più questa vera e propria impresa nazionale a partire dall'anno prossimo. La questione fa discutere, ha fatto discutere, farà ancora discutere. Dubito che la Confederazione possa tornare sui suoi passi. Grazie mille Tommaso Soldini di essere stato con noi.
Grazie a te Massimo.
In che modo si potrà recuperare la lettura del racconto che ha presentato a Babel 2023 L'isola del giorno dopo?
Allora, non lo so. Cioè, so che forse uscirà in una piccola edizione ad hoc e sicuramente sulla rivista di Babel Specimen.
Benissimo, grazie mille Tommaso Soldini, che ieri sera ha inaugurato gli incontri letterari di Babel in conversazione con Ariele Morinini.
Un saluto a tutti, grazie. Touche pas cette fille-là, écoute-moi, elle n'est pas faite pour toi. Brûle pas tes doigts, t'emballe pas, oublie-la ou tue-la si tu n'as pas le choix. Brûle pas tes doigts, ou bien crois-moi, fais ta prière avant l'enfer et la galère. Brûle pas tes doigts, brûle pas tes doigts, ni tes yeux, ni ton cœur, ni ta vie, ni tes nuits à ce jeu-là. Brûle pas tes doigts. Cette fille qui, cette fille quoi, cette fille que tu ne connais pas. Écoute-moi, elle m'a aimé, m'a oublié et m'a brûlé bien avant toi. Brûle pas tes doigts. Brûle pas tes doigts, ne touche pas cette fille-là, et écoute-moi, elle n'est pas faite pour toi. Brûle pas tes doigts, t'en remballe pas, oublie-la, ou tue-la, si tu n'as pas le choix. Écoute-moi, brûle pas tes doigts, 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 brûle pas tes doigts.
È anche a lui che potremmo far risalire l'invenzione del surrealismo. Di sicuro, senza di lui, tutte le avanguardie del primo Novecento sarebbero state diverse. Fece della sua vita una forma d'arte, sopprimendone in qualche modo ogni tipo di distinzione. E infatti, nell'opulenta Parigi della Belle Époque, morì in miseria, ancora giovane. Era il 1907 e lui aveva 34 anni. Alfred Jarry era nato a Laval, in Bretagna, l'8 settembre del 1873. 150 anni or sono. Si sarebbe trasferito nella Ville Lumière dopo gli studi, dedicandosi alla letteratura e al teatro, opponendosi a qualsiasi regola per dimostrare l'assurdità dell'esistenza. Sua è la commedia Ubu Re del 1896, sua è l'invenzione del dottor Faust Roll e della patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie. Oggi noi vogliamo rendere omaggio al suo genio e ci facciamo aiutare dal nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli. Ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi, ben ritrovati.
In che cosa consiste l'opera, peraltro non esigua, di Alfred Jarry?
Ma è un'opera centrifuga, complessa, frammentaria, come lo è stata in fondo la sua vita. E sono state appena citate, pièce teatrali, romanzi parodistici, per esempio il Faustroll è una ripresa del Tristram Shandy del grande scrittore inglese Sterne, e poi le Sir Male, il supermaschio, che è quasi una critica, diciamo, di certa identità terrificante maschile fatta con un secolo però di anticipo, e tutto questo si presenta con delle date che si incontrano, si incrociano. Insomma, Jarry rappresenta quel genio anticartesiano che ogni tanto ricompare nella letteratura francese, dove tutto, a partire dalla lingua, sembra clarté, trasparenza, razionalità, ma ogni tanto, almeno da Rabelais in poi, esplodono, per così dire, imprevisti dei geni anticartesiani.
Massimo Raffaeli, per i patafisici con l'8 settembre si entra nell'anno 151, naturalmente dell'era patafisica. Che cosa di fatto è la scienza delle soluzioni immaginarie?
Beh, Faustroll l'ha pensata come una specie di ripresa della vecchia grande pretesa umanistica di coloro che pensavano a leggere il mondo come coincidentia oppositorum, cioè a vederlo, a poterlo vedere, trattare integralmente. Questa scienza delle soluzioni immaginarie in realtà fa coincidere il comico e il tragico, cioè l'io che percepisce dà integrità col solo fatto di esserci a tutto quanto percepisce, e soprattutto demolisce a priori qualsiasi tipo di gerarchia. Per cui alla fine comico, tragico, alto, basso non esistono più. Per questo sono così diversi poi i patafisici tra di loro. Perché se noi riducessimo la patafisica a una semplice parodia della metafisica, come sembrerebbe se ci fermassimo al dato etimologico, in realtà ne perderemmo l'essenza. Perché la patafisica è una vera e propria visione del mondo, che però non è solo fondata sulla parodia, tutt'altro, insomma.
Lo abbiamo detto, Jarry ha anticipato le avanguardie del primo Novecento, le grandi avanguardie che poi hanno a loro volta generato altre avanguardie, altre forme d'arte assolutamente sorprendenti. In che senso però si può dire attuale, sempre che si possa dirlo, uno scrittore come Jarry oggi, a 150 anni dalla nascita?
Beh, è morto pochi mesi prima della nascita della prima avanguardia, quella diciamo futurista, ma dell'avanguardia secolare, di cui è sicuramente uno dei battistrada, per sua fortuna non ha incarnato quello spirito agonistico militare che in realtà le ha fin troppo storicizzate. È stato più che altro un enzima liberatorio, ecco. E infatti, se andiamo a vedere tutte le filiazioni, i raggruppamenti di chi è ufficialmente si è richiamato a Jarry, cioè il collegio dei patafisici del 48, dove vediamo Queneau e Boris Vian, che sono due geni plurilingui, plurilinguisti, pluristilisti, che hanno praticato la poesia, il romanzo, la musica, il cinema. E poi arriviamo invece all'Oulipo del 60, dove vediamo all'opera niente meno Georges Perec, che per un periodo Italo Calvino, vediamo emergere uno spirito invece più matematico, sia pure di una matematica fondata sugli irrazionali, non certo sulla aritmetica convenuta. E se arriviamo ancora in Italia, per esempio, il Collegium Patafisicum di Olanense del 64 vede all'opera un ingegnere poeta di grande rilievo che è Leonardo Sinisgalli, e vicino a lui un umorista nel senso più fumista del termine, che è Giambattista Vicari, il patrono della rivista Il Caffè. Ma dei giarriani onorari, se posso dirla così, sono alcuni cani sciolti dell'avanguardia italiana. Enrico Bai, che sarebbe un illustratore quasi ideale di Uburé, e poi Edoardo Sanguinetti, specie nella sua produzione ultima, in cui appunto l'elemento patafisico, quasi da slapstick comedy, anche quelle sono, diciamo, delle partiture che hanno qualcosa di Jerry, beh, diventa prevalente.
Grazie Massimo Raffaeli, grazie di aver ricordato per noi la figura patafisica di Alfred Jarry a 150 anni dalla nascita.
Grazie a tutti voi.
E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci come di consueto dal sito internet rsi.ch/Alice. Ora è il momento della terza riproposta settembrina di Camera d'Eco. Alle 16 poi nella Tana del Bianconiglio di Letizia Bolzani. Quanto ad Alice, ritornerà il prossimo sabato alla stessa ora. State bene e un caro saluto da Roberto Conti e da Massimo Zenari.